Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi. Eccoci qui insieme nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica nella forma compendiata, nella forma riassunta. Bene, cari amici, per chi ha avuto la pazienza, anche no, la perseveranza di seguire questo nostro commento e spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. E saprà che il Catechismo ci introduce nella vita di preghiera, cioè stiamo parlando della preghiera cristiana, e precisamente questi articoli che fra poco vedremo riguardano la preghiera come è attuata, come anche rivelata ed insegnata, direi, da nostro Signore Gesù Cristo, da Gesù. Quindi con questo argomento io lascio subito la parola a Padre Giampiero e a Mosè, che saluto. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati tutti voi. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampiero, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Oggi Antonio, allora se sei d'accordo, continuiamo col compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 544 e chiediamo a Mosè se ci può leggere questo articolo 544 del compendio, che ha come titolo Come Gesù ci insegna a pregare. Grazie, Mosè.
Sì, Padre. Gesù ci insegna a pregare non solo con la preghiera del Padre nostro, ma anche quando prega. In questo modo, oltre al contenuto, ci mostra le disposizioni richieste per una vera preghiera. La purezza del cuore, che cerca il regno e perdona i nemici. La fiducia audace e filiale che va al di là di ciò che sentiamo e comprendiamo. La vigilanza che protegge il discepolo dalla tentazione.
Quindi abbiamo un insegnamento o un catechista, ancora di più un maestro, che vuole insegnarci a pregare. Giustamente il catechismo ci ricorda che Gesù ci insegna a pregare non solo con la preghiera, l'orazione del Padre nostro, ma continuamente Gesù è un continuo insegnamento di preghiera. Tanto che dice che il catechismo dice che Gesù, quando Gesù prega, già qui Gesù ci insegna a pregare. E quindi tutte quelle volte, praticamente il Vangelo di San Luca, che possiamo chiamare anche il Vangelo della preghiera con gli Atti degli Apostoli, così, è come Gesù si ritira quando era di notte, quando era la mattina ancora presto, pregare in luogo solitario, così, ci dà già dentro un catechismo, un insegnamento sulla opportunità, sulla necessità, il gran mezzo della preghiera, come direbbe Sant'Alfonso Maria dei Liguori. E ancora il compendio, il catechismo ci dice che il cammino della nostra preghiera è la preghiera di Gesù a Dio Padre. Il cristiano deve pregare, io come cristiano devo pregare, tu come cristiano devi pregare. Bene, qual è il modello di preghiera? Il modello di preghiera è Gesù, e il modello di preghiera e seguire la preghiera di Gesù, seguire l'orientamento della preghiera di Gesù al Padre. Ed ecco ora che il Santo Vangelo ci offre un insegnamento esplicito di Gesù sulla preghiera. Quindi Gesù, San Paolo tante volte parla di quella figura di un pedagogo. Chi erano i pedagoghi? Erano dei maestri, degli istruttori, dei formatori che formavano una pedagogia. Iniziava gli allievi, i fanciulli, così, li istruivano, li formavano. Bene, Gesù è un ottimo pedagogo, il più eccellente pedagogo, il migliore è il Cristo. E cosa fa? Ci prende da dove siamo, da dove ci troviamo, e dice il catechismo, ci conduce progressivamente al Padre. Qual è il mio cammino spirituale? Qual è il mio avanzamento? A che punto mi trovo? Bene, dove mi trovo Gesù mi prende e mi conduce mano a mano, secondo le mie qualità, le mie capacità, la mia personalità, mi porta a Dio Padre. E il pedagogo è più la capacità di indirizzare, di sviluppare, di insegnare, di formare il suo allievo verso un fine chiaro e diretto. Bene, questo fine è Dio e Gesù ci riprende, ci conduce. E siamo piccoli bambinelli che appena sanno fare il segno di croce. Bene, da lì Gesù ti insegna cosa sta. Abbiamo già fatto un po' di studi, abbiamo già studiato il catechismo, abbiamo già letto qualche bel libro di devozioni, di spiritualità. Bene, da lì Gesù ti prende, ti conduce. Dove ti conduce? Ti conduce a Dio Padre. Ti conduce a Dio Padre, ci conduce al Padre. Quindi ecco come quelle folle, dice il Catechismo, che seguivano Gesù. Sono, prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci, sono 3 giorni che mi seguono. Pensa, il nutrimento di queste folle in quei giorni era ascoltare la parola di Dio. E tanto che non sentivano altra esigenza che nutrirsi della parola di Dio, che ascoltare Gesù che insegnava. Pensa che cosa straordinaria. Noi ci viene solo un po' in mente, ascoltando un po' le cronache dei grandi predicatori. Mi viene in mente un Sant'Antonio di Padova, un San Bernardino da Siena che raccoglieva 20-30 mila persone, altri fino a 60 mila, un San Giovanni da Capestano, questi grandi San Bernardo, cioè, questi grandi predicatori che folle immense accorrevano ad ascoltarmi. Dicevano, in un paese qua vicino c'era un grande carmelitano così che radunava tutta una piazza intera quando così doveva prepararsi per tutti erano lì assorti. E pensa che cosa doveva essere la predicazione di Gesù, la parola di Dio spiegata dal Figlio di Dio. Ebbene, ecco questo che cosa voleva fare: tutti a seguire Gesù, tutti a pendere dalle labbra di Gesù, pendere dal suo insegnamento per fare cosa? Perché ci conduca al Padre. Ecco che allora Gesù, che già era conoscitore della preghiera dell'antica alleanza, introduce alla novità del regno dei cieli. Dà nella pienezza dei tempi il bretto insegnamento di una preghiera e vuole formare i veri adoratori in spirito e verità. Bene, Gesù rivela questa novità della preghiera, insegnando con le parabole, e infine ai suoi discepoli che dovranno a loro volta trasmettere i suoi insegnamenti nella preghiera, nella sua chiesa. Parlerà apertamente del Padre e dello Spirito Santo. Quindi Gesù, nel discorso alla montagna, insiste dalle peculiarità di come deve essere fatto il preghiera. È bello che questo compendio, prima di introdurci ad analizzare che cos'è, come è fatta la preghiera, come ci dà gli input, ci dà le basi di dire come va fatta. Prima di insegnarci a quello che dobbiamo dire, ci vuole soffermare, ricordare a come dobbiamo dire, con quale cuore, con quali disposizioni dobbiamo dire, con quale spirito dobbiamo dirlo. I veri adoratori adoreranno il Signore in spirito e verità. Ecco allora il discorso alla montagna: beati, 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 beati. Beh, e dice: vedi, il mondo dà le sue beatitudini, beati i furbacchioni. Beati coloro che hanno il portafoglio pieno, beati coloro che hanno la pancia piena, beati coloro che. E invece ecco che il Signore innalza l'asticella, dà la vera beatitudine, perché queste beatitudini del mondo sono beatitudini che passano, sono beatitudini che non danno una felicità piena, perché il mio cuore, Gesù, è fatto per te, il mio cuore Dio è fatto per te e non trova riposo Dio finché non trova te. Ecco l'essenziale. Gesù conosce il cuore dell'uomo, l'ha plasmato lui il cuore dell'uomo. E allora è l'unico che può dare quel nutrimento di cui il cuore è affamato. Se no, questo cuore dell'uomo si stordisce in vani sollazzi in vari piaceri, momentanei piaceri, che non posso dargli però una pienezza di felicità, ma soltanto dei piccoli sprazzi, ma come un po' come i fuochi d'artificio. C'è il sole che illumina, ed è Gesù, e c'è il fuoco d'artificio che illumina. Sì, illumina per un tempo minimo, è un grande abbagliore di luci, scoppiettanti, festanti, ma dopo lasciano nell'oscurità come prima. Non è una luce che illumina. Ebbene, solo Gesù è la vera luce che illumina e dà senso alla nostra vita. Sei d'accordo, Antonio?
Guarda, non solo sono d'accordo, ma ecco, permettimi proprio di esprimere questo pensiero, no, che insomma, credo sorga spontaneo. Oggi, insomma, il catechismo ci insegna sempre, no? Ma diciamo che stavolta il catechismo ci insegna proprio direttamente da Gesù, no? Cioè questo insegnamento di oggi ci viene direttamente, possiamo dire, da Gesù. E la riflessione che facevo, padre, non so se sia condivisibile, per migliaia di anni, forse chissà per quanti secoli, da quando l'uomo è stato creato, quindi tutta la vicenda dell'umanità, sì, pregava perché ci mancherebbe. Anche appunto, il popolo eletto pregava, abbiamo visto nell'Antico Testamento la preghiera di Mosè, ti ricordi? No? Abbiamo visto pure come pregava Mosè, come pregava
Sì,
prima di
sì.
lui Abramo, eccetera. Ma non era una preghiera vera, nel senso, non era una preghiera così come vuole Dio che si preghi, insomma. Ecco. E deve arrivare Gesù per vedere arrivare sulla terra la vera preghiera, cioè questa è una cosa incredibile, no? Cioè, mentre tutta la natura è sempre stata quella lì, e tutto l'universo è stato sempre quello lì, la vera preghiera arriva nell'universo con Gesù. Guarda, questa è una cosa straordinaria, no? Diremmo.
E beh, sai, Antonio, ognuno faceva quello che poteva, un po' con i mezzi a sua conoscenza, cercava di dare gusto, dare gloria a Dio di come poteva conoscere, di comprendere per quello che poteva comprendere la volontà di Dio, ma serviva la pienezza dei tempi.
Ecco,
Colui che
sì,
veniva,
esatto.
pensa come Dio stesso ci dà, parlavamo con Davide, con la creazione dei Salmi, ispira Davide a comporre dei salmi per lodare Dio, cioè Dio insegna, ci mette, ci detta delle preghiere con cui possiamo onorarlo, lodarlo, perché chiaramente da soli non eravamo capaci, da soli potevamo avere anche tutto il culto, tutte le offerte, le oblazioni, i sacrifici, comunione, tutte queste cose qui non erano altro che un aiuto che Dio dava all'uomo per poterlo lodare e onorare in maniera adeguata, se no dopo ogni tanto l'uomo capitava che finiva sempre per traviare queste offerte, pensi ai sacrifici umani o tutte queste cose qua, o dopo l'incenso alle stelle del firmamento del cielo, insomma, ogni tanto traviava, quindi ecco che ogni tanto un po' raddrizzava, aggiustava il tiro anche dai primi primo sacrifici, prime offerte di Caino e Abele, Abele faceva con così e Caino invece offriva il primo, insomma. Ognuno faceva nel modo in cui riusciva, in cui il cuore generoso gli dava. Poi dopo, chiaramente con tutti quei limiti umani, fin quando nella pienezza dei tempi è il figlio di Dio, è Dio stesso che vuole ammaestrarci e ammaestrare i suoi discepoli, che diano prolungatori del modo in cui onorare Dio. Ed è questo un po' che ci introduce anche questo piccolo articolo del Catechismo, ecco il discorso sulla montagna, beatitudine, la beatitudine dell'amare Dio, la vera beatitudine nel vivere con lo Spirito di Dio. Dà una riforma, una scuola, questa beatitudine di Dio, che è alla rovescia della mentalità di una beatitudine umana, di una felicità ricercata qui nel tempo per qualche tempo, a una felicità eterna, a una felicità che non avrà mai fine. Anche questo era qualcosa di impensabile. La felicità per il popolo eletto la dimostravi se avevano il portafoglio pieno e facevano tanti affari. Così, e lo vediamo adesso ancora così in quello che si sono trasmessi, diventare i manager delle multinazionali, così, e quello che vuol dire il segnale di una certa prosperità anche spirituale. Dà la nuova indicazione che non è contaminata dalle cose del mondo, ma è tutta rivolta per la vera felicità dell'uomo, perché è proprio formata a colui che è l'inventore dell'uomo e quindi sa che cosa può realizzare l'uomo e che cosa l'uomo può glorificare. Chiaramente l'inventore della lavatrice sa far funzionare la lavatrice al meglio, sa come la vuole fare. L'inventore dell'uomo, il creatore dell'uomo che è Dio, sa come questo uomo può, questo cuore dell'uomo può glorificare Dio. E incomincia che cosa? Gesù insiste in che cosa? Sulla conversione di che cosa? Sulla conversione del cuore. Ti ricordi quando offrivano prima i scribi, i farisei, un sacrificio esterno, e allungavano i filatteri, si legavano le loro parole, non chi dice il Signore, ma chi compie la volontà. Dice il loro cuore è lontano da me, e
Da
mi hanno
me.
sempre sulla bocca, ma il loro cuore è lontano. Cos'è? Cosa ci inizia? Cosa incomincia Gesù ad aggiustare un'operazione cardiaca? C'è questo cuore che ha delle aritmie. Allora, conversione del cuore, riconciliazione con il fratello, prima di presentare l'offerta sull'altare. Se tuo fratello ti ricordi che prima va a riconciliare, ecco che questo cuore non deve essere un cuore rancoroso. Poi l'amore per i nemici, la preghiera per il persecutore, per coloro che mi perseguitano. Hai un cuore che è pronto a perdonare, a desiderare il bene, non solo per quelli che vuoi bene, e questo è qualcosa che è capace di farlo anche i pagani, ma visto che sei figlio di Dio, incomincia a pregare anche per coloro che vogliono il tuo male. Desidera il bene, il vero bene, per coloro che invece per te vogliono solo metterti i bastoni tra le ruote. Ecco allora questa novitas che viene a realizzarsi con nostro Signore Gesù Cristo. La preghiera del Padre nel segreto. Quando preghi, chiudi la stanza così, perché prima la preghiera deve essere qualcosa di manifestare, farmi vedere, guarda quanto sono bravo, guarda quanto tempo prego, guarda come sono devoto. E qui non prego più Dio Padre, pregavo per un po' incensarmi e un po' battimani e battispalle che dovevo ricevere per farmi sentire lodato, applaudito e così. E invece no, nel segreto, perché Dio Padre vede nel tuo. Quindi non cercare l'ostentazione nella preghiera. Ma se vado in chiesa e mi vedono pregare, allora non, è meglio che non prego, se non mi vedono. No, tu prega, ma non desiderare di fare una preghiera per essere visto, ma per essere visto da Dio Padre. Quello è l'essenza, l'importante. Senza sprecare molte parole. Il Signore sa già di cosa abbiamo bisogno e noi lo preghiamo con la fiducia di un figlio verso il buon padre, la fiducia di un povero verso un grande ricco benefattore, la fiducia di un malato verso il grande medico che può guarire. Ecco tutto questo dono di grazia che il Signore concede e ci vuole concedere. Poi ancora il perdono dal profondo del cuore nella preghiera, pronto a perdonare. Io invece sono pronto a ricordarmi, a legarmelo al dito. Sì, sto pregando, ma appena mi capiti a tiro, mo te ne faccio vedere di cotte, di crude, tutte cose. La purezza di cuore nella ricerca del regno, cercate prima di tutto il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. E quando prego invece cerco solo un po', tante volte di che mi venga tolta la croce, che mi vengano tolti i problemi. Nella preghiera cerco che le mie soddisfazioni e tutto il mio, invece cercare quello che principalmente vuole Dio. È sempre proprio questo cammino di grazia che ci conduce un po' nostro Signore Gesù Cristo. Bene, questa
Padre.
conversione tutta orientata a Dio Padre e diventa una conversione filiale. Il santo timor di Dio per un timore filiale, reverenziale, non più per paura delle cose, ma per un timore di offendere colui che amiamo tanto con il peccato.
Padre,
Sì, Mosè.
scusi, ecco, interessante, molto interessante la notazione che faceva Antonio prima, però ecco, in questo articolo mi ha colpito molto il fatto appunto, sì, che appunto Gesù ci dice, ci spiega il contenuto, no, della preghiera. Ecco, però mi sono sottolineato il fatto appunto che ci mostra anche le disposizioni richieste, perché ecco, il fatto, ecco, di questa fiducia audace filiale che va al di là di ciò che sentiamo e comprendiamo. Cioè, per me questo è molto importante, cioè, mi sembra di interpretare che sia molto importante perché appunto tante volte, ecco, forse a volte viene a mancare questa fiducia, che appunto deve essere filiale, come diceva lei, e non servile, che appunto deve andare proprio oltre a quello che noi capiamo, no? Che non comprendiamo, che vorremmo sempre capire il perché e il per come delle cose, invece dobbiamo fidarci, in sostanza.
E questa fiducia in Dio è un riconoscere di avere un Dio che ci ama personalmente, un Dio che ha nelle mani, sa di cosa abbiamo bisogno, sa benissimo qual è il mio bene e sa anche introdurmi per la via per donarmi tutto quel bene di cui ho bisogno qui e ora in questo momento. Quella fiducia è di sapere che continuamente interviene, può intervenire ed è attento a tutte le nostre necessità. Questo è un atteggiamento di una conversione del cuore molto, molto, molto profonda, perché mi può capitare umanamente o naturalmente che io questa fiducia in Dio ce l'ho quando un po', Signore, si è fatta la mia di volontà. E quindi, Signore, io ti prego e a bacchetta ti ordino che deve capitare questo, questo e quest'altro in questo tempo, in questo momento, in cui in questa preghiera non chiedo più, ma gli do io le indicazioni, gli metto a puntino un po' tutto il piano di battaglia della giornata, un po' tutte le cose come devono andare un po' a puntino. Cioè do le indicazioni perché il Signore un po' esaudisca, ma questa è un po' più la lampada di Aladino piuttosto che la preghiera verso Dio Padre Onnipotente. Mi sa più un po', e purtroppo noi a volte trasformiamo, pretendiamo che la nostra preghiera diventi la lampada di Aladino. Ho dato la mia strofinata, ho detto il mio rosario, ho detto la mia messa, e così, quindi ecco che un po' tutti i miei desideri, tutti i miei desiderata, tutte le mie preoccupazioni vengano all'istante, qui in questo momento, subito risolte e che non ci siano più problemi o grattacapi da pensare. Se no, vado un po' in crisi. Dio non mi ascolta, Dio non vuole ascoltarmi. Beh, sì, Dio mi ascolta, ascolta le mie preghiere e esaudisce quelle che sono nel disegni della sua volontà. Quel padre buono, che quando un figlio ha fame gli chiede un pane, non gli dà uno scorpione, gli chiede un pesce, non gli dà un ragno, insomma, gli dà le cose buone, perché gli chiede le cose buone. E noi dobbiamo fiducia che questo padre sicuramente sa quali sono le cose buone per noi e sa anche il momento opportuno per potercelo dare. Quindi, veramente quella fiducia audace, qui devo essere pronto anche ad osare. Ecco come viene in mente Abramo che intercede per la città di Sodoma e Gomorra, 50 giusti, salva la città, la salvo, sono 40, la salvo, sono 30, comincia un po' a mercanteggiare, a fare un po' il compravendita, 30 così, insomma, comincia a abbassare la sticella, sono 10 giusti, vabbè, 10 giusti salvo la città, insomma, è riuscito a intercedere per questo. avuto fiducia, è stato audace, è stato coraggioso, è stato così. E anche filiale, Signore, sai tu cosa è buono per me qui e in questa circostanza. E chiaramente non tutto possiamo comprendere di Dio, perché è naturale, se noi potessimo comprendere tutto di Dio, tutti i suoi piani, tutti i suoi disegni, due cose. O anche noi siamo Dio, e qua incominciamo a essere già un po' palloni gonfiati, dirigibili, così. Oppure Dio non è più Dio. Perché dice San Massimiliano che Dio è infinito, mentre la nostra ragione umana si è circoscritta da un cappello, da un copricapo. E un bel cappellino può circumnavigare la nostra capacità intellettiva e intellettuale. La circonferenza di un cappello. Ecco, tutto il nostro sapere. Mentre Dio è una sapienza infinita. Infinita. E allora ecco questo cambio di prospettiva che ci viene dato al nostro cammino di preghiera. Ancora
Padre
abbiamo.
Giampiero,
Sì, Antonio.
scusami, ecco, se mi permetti, no? Stavo leggendo proprio adesso questo passo, diciamo, della lettera di San Paolo agli ebrei, no? Dove dice che proprio per questo, si riferisce al nostro Signore, dice proprio per questo, nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. No? Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec. Dunque, ecco. Perché non sono andato un attimo a riprendere un po' questa cosa qui? Perché, insomma, questo che stiamo dicendo a me mi suona veramente come una novità, nel senso che anche gli apostoli, no, si sono accorti che Gesù pregava in una maniera che loro, non avevano mai visto, no? Qui si dice, preghiere e suppliche con forti grida e lacrime. Quanto era diversa, no, questa preghiera rispetto a quella che potevamo vedere anche dello stesso Davide, no? La lode, Samuele, no? Sappiamo questi Isaia, tutti i profeti. Era una preghiera nella quale non era la preghiera del figlio di Dio, era la preghiera di uno che si sforzava, illuminato dallo Spirito Santo, come dicevi tu, no? Di pregare al meglio. Con Gesù vediamo proprio, direi, un salto di qualità, ecco, una preghiera che proprio diventa ontologicamente, no, diversa, diventa la preghiera del figlio di Dio con forti grida e lacrime. Io mi ricordo, per esempio, c'era Esdra, si chiamava così, quel sacerdote che riunì il popolo quando stavano per inaugurare il tempio, avevano riconsacrato, diciamo così, il luogo. Esdra nella sua preghiera che faceva? Leggeva la parola di Dio, la rivelazione, e tutto il popolo piangeva, no? Mi ricordo che tutto il popolo piangeva quando questo Esdra, no, rileggeva finalmente la parola di Dio. Qui quindi vediamo che, come dire, Gesù diventa proprio questo, cioè diventa la preghiera che è la preghiera del figlio che supplica il padre in una maniera perfetta, insomma, non saprei come spiegarmi. È una preghiera, per questo gli apostoli hanno detto, insegna anche a noi a pregare, perché vedevano che la preghiera di Gesù era una preghiera inaudita, una preghiera nuova, una preghiera che aveva tutte queste qualità, no? Sommo sacerdote, separato dai peccatori, puro, alto, no? E quindi anche loro, vedi, come noi oggi, insomma, rimaniamo ammirati da questa maniera di pregare di Gesù.
Sì, e questa preghiera ha sempre tutte queste qualità idonee ad aiutarci sempre più a penetrare. È una preghiera che diventi gradita a Dio. E innanzitutto questa novitas che Gesù ci dà è questa, proprio questa preghiera di figlio che si rivolge al
Esatto.
Padre. E questa è un'indicazione di un cuore che vuole convertirsi, un cuore che vuole convertirsi, che apprende a pregare nella fede. Questa fede diventa una visione, un'adesione filiale a Dio, e questa adesione a Dio mi dice: Gesù, mi fido di te, Dio, mi fido di te. Un figlio si fida dei papà e mamma. Papà e mamma gli vogliono bene. E il figliolino buono sa che papà e mamma organizzano le cose per il bene di questo figliolo. Bene, a maggior ragione Dio ha questa bontà, è grande, e quindi è che io devo avere quella bontà, Dio è bontà infinita, noi abbiamo quella bontà grande di comportarci in maniera filiale, al di là di quello che intendiamo, comprendiamo e sentiamo. Ecco che allora. Come la preghiera di Gesù Cristo ci apre all'incontro col Padre, ci apre all'incontro con colui che è il datore di ogni bene. E se ho una preghiera fiduciosa, filiale, cosa faccio? Ecco che allora arrivo a cercare, a bussare, a chiedere. Ed è Gesù stesso che poi mi indirizza e mi invita a fare questo. Cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, chiedete e troverete. Ecco perché Gesù ci porta in questo cammino. E Gesù prega il Padre prima di ricevere i suoi doni. Ecco allora quell'audacia filiale di cui parlavamo prima con Mosè. Tutto quello che domandate nella preghiera abbiate fede di averlo ottenuto. Pensa che fiducia. Ancora prima di ottenere questi doni, io prego e ti ringrazio come se li avessi già ottenuti. Ancora sapendo che quando prego tutto è possibile per chi crede, ti spostasse anche una montagna, se chi con fede direi questa montagna spostati, piantati in mare, albero, piantati, lo farebbe se lo tu lo io chiedessi con fede. Questa preghiera è filiale e questa preghiera proprio è fiduciosa nell'opera di Dio e nella sua salvezza. Ancora quel cercare e bussare, perché Gesù ci conduce il cammino, ci porta a chiedere quei doni che Dio per primo, già dall'eternità, voleva donarci. E quindi come Gesù prega il Padre, e rende grazie a Dio di tutto quello, ci chiede di avere anche fede che va contro ogni speranza. Gesù tante volte si lamenta dei discepoli che hanno poca fede. Perché siete ancora increduli? Se credente, diventate credente. Mentre tante volte loda la fede, la fiducia del centurione, della grande la tua fede, quando chiede la guarigione del suo servo, del suo subalterno, il centurione romano. Grande la tua fede. Non ho mai visto una fede così grande come la tua. È vero, è un grande mistero, ed è un mistero che racchiude tante, tante, tante grazie. E quindi la preghiera di fede non consiste soltanto dire Signore, Signore, ma disporre il cuore a compiere la volontà di Dio. Ecco che allora questa preghiera incomincia a entrare in un ambito che è quello del Padre nostro di compiere la volontà di Dio. Quella preghiera per ottenere quelle grazie e quegli aiuti per incamminarci in quella volontà di Dio. Però adesso c'è una volontà della regia che ci direbbe di fare pausa, che dobbiamo cercare di rispettare anche questa, quindi giustamente ci uniformiamo alla volontà di coloro che sono addetti ai bottoni.
Sì. Allora, padre Giampiero, ci interrompiamo appunto per qualche minuto da questo interessantissimo insegnamento del catechismo e voglio segnalare a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, siamo in diretta, quindi chiunque può intervenire con le proprie domande, osservazioni, considerazioni, ecco quello che volete. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso, dietro il quale poi troverete la nostra suora della regia, 0825 444 391. Per coloro che invece vogliono utilizzare il WhatsApp, come al solito ricordo che l'account è quello della Radio Buon Consiglio, che fa capo allo stesso numero di telefono. Cari amici, la preghiera ci riguarda tutti. Molti di noi hanno proprio difficoltà nella preghiera, e stiamo ricevendo veramente un insegnamento molto importante, ecco, per la nostra vita spirituale. Quindi lascio la linea alla regia, ci sentiamo fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra indagine, appunto guidati dal Catechismo della Chiesa Cattolica. E Padre Giampiero, se mi consenti, io diciamo così, mi metto un po' nei panni di un ascoltatore e ti anticipo anche un po' questo articolo successivo del Catechismo. Noi preghiamo, abbiamo visto che Gesù ci insegna a pregare nella maniera più perfetta, più gradita, con delle condizioni che, come diceva Mosè, sono delle condizioni necessarie, cioè le disposizioni, la fiducia, l'abbandono, questa fiducia filiale, ma anche la purezza del cuore, il desiderio del perdono dei nemici. Insomma, la preghiera è tutta accompagnata, no, da questa serie di condizioni. Allora, la domanda che ti volevo fare subito è questa qua: perché certe volte la nostra preghiera non è efficace? Cioè, no, se si tratta di una preghiera che quando chiediamo qualcosa a Dio, nostro Padre, quando chiediamo qualcosa all'Immacolata, preghiamo la Madonna, quante volte abbiamo sentito, no? Ma io prego, prego, però non sembra che la mia preghiera sia inefficace, no? Vediamo un po', Padre Gianni.
Beh, innanzitutto pregare è chiedere, non è ordinare. E chiedo a colui che è sapiente, a colui che è buono, a colui che conosce quello che per me è bene. Se il Signore, io devo fare devo rendermi conto che se il Signore non vuole concedermi quello che io gli sto chiedendo, è perché vuole concedermi qualcosa di ancora più grande. E quindi questa richiesta che io inoltro nella preghiera, in questa preghiera di suppliche, in questa preghiera di domanda, chiaramente non vengo esaudito, innanzitutto se quello che chiedo non è conforme a quello che è la volontà di Dio, ma in più anche se quello che il Signore vuole donarmi non è ancora nei tempi maturati della volontà di Dio. Pensa quanti giusti chiedevano la venuta del Redentore. Da Davide, Isaia, Ezechiele, però solo nella pienezza dei tempi Dio ha mandato il suo figlio, è nato da donna, è nato. Tutto questo mistero dell'incarnazione, pienezza dei tempi, dovuto aspettare i tempi del Signore, che sono quelli migliori, perfetti, giusti, santi, benedetti. Anche se un po' la mia fretta, la mia precipitosità vorrebbe sempre un po' con le mie tempistiche realizzare il bene, realizzare tutto quello di cui il Signore vuole donarci e concederci. Ancora, vedi, Gesù che dice il regno di Dio è molto vicino. E chiama quindi a una conversione, a una fede, a una vigilanza. Quindi il discepolo è chiamato a svegliare attento a colui che viene nella sua venuta prima dell'umiltà, nella sua venuta nel secondo avvento nella gloria, e quindi venga il tuo regno, venga il trionfo del cuore immacolato, come desiderai che ci fosse già adesso, già in questo momento, e invece tocca ancora aprire notizie e sentire c'è problema di questo e di quest'altro. Perché, Signore, non intervieni tu che sei onnipotente? C'era una persona che commentava, dice: se io avessi l'onnipotenza di Dio, come saprei io mettere a posto tutte le cose che vanno un po' storte? Ma poi aggiunge: ma se insieme all'onnipotenza avessi anche la sua sapienza, lascerei tutte le cose così come stanno. È proprio perché chiaramente la benedizione di Dio sa perfettamente di cosa abbiamo bisogno, e nel momento in cui questo bisogno è per noi utilizzabile per il nostro bene, per la nostra felicità. Ancora.
Padre,
Sì, Mosè.
scusi se intervengo così, però mi è venuto questo pensiero. Lei ha detto appunto: venga il tuo regno, ma poi dopo ci sono quelle altre tre parole dolci, e sia fatta la tua volontà, che poi alla fine si racchiude dentro tutte quelle tre parole lì.
Sì.
Alla fine.
Non la mia, ma la tua volontà sia fatta anche nell'orto del Getsemani. Se è possibile,
Certo.
passi da me questo calice. Passi
Sì.
da me questa sofferenza, passi da me questo travaglio. Però Gesù, mio Signore, però dai, se ritieni diversamente, insomma, passiamo anche per questa strada qua. C'è una cosa delle preghiere che un po' mi viene in mente di Padre Pio, che un po' tutti andavano, quando Padre Pio ritornava dopo la celebrazione della messa, dopo il ringraziamento, poi la confessione, tornava nella sua cella. E uno dice: padre, ho bisogno di questa cosa qui, padre, c'è questo intervento, padre, per questa malattia, padre, per questa situazione in famiglia, padre, per questa cosa qui. E Padre Pio, a un certo punto, dice a un fratello che lo accompagna, dice: senti, figlio mio, senti, senti cosa chiedono. Tutti mi chiedono che gli tolga la croce, ma nessuno che mi chiede che gli aiuti a portarla. Tutti mi stanno chiedendo di togliergli la croce.
Siamo tutti egoisti.
Purtroppo questo cuore, un po' dal peccato originale, ha un po' delle disfunzioni. e quindi un po' queste aritmie, e quindi ragiona solo con quelle sette, in genere con quelle sette radici dei vizi capitali, tra cui tutte queste, purtroppo, e dopo, e quindi anche la vista è annebbiata. Abbiamo un po' di nebbia, oppure ci mettiamo gli occhiali scuri e quindi non vediamo bene la luce da dove proviene e dove ci deve indirizzare il cammino. Meno male che il Signore lo sa perfettamente, lo vede benissimo, vede perfettamente e tutto vuole condurci per indirizzarci in questo. Penso che l'importanza della nostra preghiera oggi come oggi sia proprio quella di chiedere a Gesù di aiutarci a seguire sempre la sua strada. Per esempio, come pregava, che chiedeva alla Madonna che gli tenesse continuamente la mano sulla testa, sennò combino guai. Pensa la preghiera di San Filippo Neri, dice: Madonnina, così tieni, aiuta Pippo. Io ho detto Pippo così, se non mi vedete tornare stasera, venite a cercarmi che mi sono fatto, ho cambiato religione, per dire, che mi dice di questo mio perseverare nella sequela di Gesù Cristo, nel perseverare nel cammino di fede, perseverare nel cammino di cristiano. Quindi il regno di Dio, dice Gesù, è molto vicino, ma allo stesso tempo il regno di Dio mi chiama a una conversione. Mi chiama la fede, mi chiama a vigilare. Ecco allora che il discepolo che vuole compiere la volontà del Padre chiede anche di portare nella preghiera questa passione di collaborare al disegno divino. Gesù esorta i suoi discepoli: dovete aiutarmi, il regno dei cieli è vicino, il regno dei cieli subisce violenza, solo i generosi si impadroniscono del regno di cielo. C'è un combattimento spirituale. Quanto voglio collaborare alla salvezza, alla santificazione delle anime? Quanto voglio collaborare a quest'opera di redenzione? Ecco, questo è il mio quid che posso metterci, che posso inserire. Quindi il regno di cielo è vicino, molto vicino. Ma esige un cammino di conversione, un cammino di fede e di vigilanza, ed ecco che nella preghiera si veglia, si attende, si chiede, si impetra tutto quello di cui c'è bisogno per camminare, per fare questo cammino di conversione. Ecco che quella preghiera dei discepoli uniti al Maestro diventano che cosa? Un combattimento. Cosa dice Gesù ai suoi discepoli nell'orto del Getsemani, no, da sera il giovedì santo? Vegliate e pregate, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Vegliare e pregare è il modo per non essere vinti dalla tentazione, per vincere la tentazione, per affrontare la tentazione. E questo è un po' è il cammino di combattimento a cui la preghiera ci vuole mettere in mano quelle armi, e per di più chiamava il rosario l'arma, San Massimiliano chiamava le medaglie miracolose le munizioni, le pallottole dell'Immacolato. E il cammino così ci permette di incamminarci, di aiutarci, di essere guidati proprio per il compimento del Regno dei Cieli. E nostro Signore Gesù ci ricorda anche tre bellissime parabole che San Luca ha voluto raccogliere e trasmetterci sull'importanza della preghiera e sull'efficacia della preghiera. Una è quella dell'amico inopportuno, quell'amico che viene di notte, dice: ti bussa, dai, dammi dei pani, sei stato un amico così, non ho niente da dargli, no, 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 è tardi, cioè, già i bambini a letto con me, non voglio svegliarli. Dice, se questo non ve la darà per l'amicizia, ve lo darà per la sua insistenza. Insistenza, l'amico importuno, inopportuno. E quindi qui mi insegna l'importanza di pregare anche quando, che cosa? Quando mi accorgo che non sono esaudito. Questo, ecco Antonio che mi dicevi prima. Prego e non vengo esaudito, cosa devo fare? Oh, basta, basta, ho già detto la mia novena di rosari, ho già fatto il manto di San Giuseppe, ho già fatto le orazioni di Santa Brigida, le suppliche a Madonna di Pompei, e chi più ne ha più ne metta, e non ho ancora ottenuto niente. Ah, basta, basta, basta. No, no. Importuna, continua, continua, insisti, insisti. Il Signore desidera essere importunato nella preghiera. E così dice Gesù: e colui che prega così il Padre del cielo darà tutto ciò di cui ha bisogno. Quindi la fiducia, da una parte la perseveranza nella preghiera e la fiducia che Dio darà tutto quello che chiediamo nella preghiera. Ancora la vedova importuna, che cosa mi dice? Che bisogna pregare sempre, senza stancarsi, con la pazienza della fede. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Ah sì, Gesù, io avevo fede, ho avuto così tanta fede, ma è già un anno che sto pregando, è già 2 anni che sto pregando e non ho visto niente, ma adesso basta. Che fede è questa qua di terracotta, di stracchino, di ricotta, un po' così, un po' glassata, un po' così, candita, così, zuccherata, sì, momenti così. Non sono perseverante. Troverà la fede il figlio dell'uomo quando verrà sulla terra? È la mia vita di fede, la mia vita di fede che si trasmette anche nelle opere di quello che credo. Vivo quello che credo. E ancora la bellissima preghiera dell'umiltà di cuore con cui pregare. Quindi una preghiera con insistenza, una preghiera senza stancarsi, paziente, fiduciosa, una preghiera umile, la parabola del fariseo e il pubblicano. Il fariseo che si faceva il suo panegirico di se stesso: ah, grazie Signore, io sono il più bello, il più bravo di tutti, prego tanto, tanti rosari, vado tante messe, faccio tanti digiuni, digiuno 2 volte a settimana. Faccio elemosine, non sono mica come gli altri, guarda quello là in fondo, quello che è sciagurato, no, e quell'altro invece si batteva il petto, non alzava neanche gli occhi al cielo, batteva sul petto: abbi pietà di me che sono un peccatore. Cosa capita? Questo caso è giustificato, l'altro è, ahimè, ahimè, tutto mortificato. E questo è questa preghiera umile, avere l'umiltà. Se qualcosa di buono hai, ricordati che te l'ha dato Dio. Se qualcosa di buono stai facendo, ricordati che è Dio che permette di farlo. Di nostro abbiamo solo, dice Padre Pio, i peccati e i 4 stracci puzzoletti. Tutto il resto è dono di Dio. Ecco allora come dobbiamo proprio chiedere continuamente questa grazia, questo dono di Dio. Sono di Dio che vuol dire umiliare. Signore, abbi pietà. Io sono di mio solo peccati. E questo però, attenzione, non mi deve portare a uno sconforto, a un abbattimento, perché ancora qui sarebbe frutto della superbia. Ma quell'essere, sapere di essere miserabile solo di peccati, ancora fiducioso in colui che tutto può, in colui che tutto può darci forza, in colui che è la nostra salvezza. Questa qui è bellissima, è quella preghiera: Dio abbi pietà di me peccatore. E la Chiesa continua a insegnarci questa preghiera con cosa? Ogni volta che recitiamo le preghiere litanie, ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, litanie, Kyrie eleison, Christe eleison, tutto questo è un chiedere per dire: riconoscimi che sono bisognoso di grazia, bisognoso di aiuto, sono un povero peccatore ammalato, bisognoso di guarigione. Ecco allora, un po' per arrivare un po' a conclusione un po' di questo articolo, quando Gesù confida ai suoi discepoli il mistero della preghiera al Padre, svela quale dovrà essere la loro preghiera e la mia preghiera, la tua preghiera, quando nella sua umanità glorificata sarà tornato al Padre. Quindi la novità attualmente è di chiedere nel suo nome. Ecco quella preghiera che tu dicevi prima, Antonio, della lettera degli Ebrei. e non ha
Ah,
risparmiato i suoi
sì.
figli, perché è diventato il propiziatore, il mediatore, così, di chiedere tutto nel suo nome. Fino adesso non avete ancora chiesto niente nel mio nome. Invece tutto lui ha guadagnato attraverso il suo sacrificio, il suo olocausto, con forti grida e suppliche, ha guadagnato per noi tutto. E poi adesso ci ha dato un po' la tessera bancomat per andare a tingere in ogni sportello infinito e banconote. Dillo a tutti, Antonio, andate, tutti i sportelli bancomat si possono ricevere quantità di grazie infinite nel nome di Gesù Cristo. E quello tutti i giorni dell'anno. E continuamente basta tingere. Basta andare con umiltà, con fede e conversione del cuore. E il bancomat della grazia spirituale è pronto a elargire i tesori di grazia del cielo. Questo un po' mi sembra che sia un po' il senso che possiamo prendere da questo articolo del 544 del compendio del Catechismo. Quindi la fede in Gesù conduce, introduce i discepoli nella conoscenza di Dio Padre, perché Gesù chi è? È la via, è la verità ed è la vita. Quindi la fede porta il suo frutto nell'amore, e questo amore è osservare la sua parola, osservare i suoi comandamenti, questo amore è dimorare nel Padre attraverso il Figlio. Quindi in Gesù Cristo il Padre ci ama fino a voler prendere dimora in noi. E figli adottivi in Cristo Gesù col battesimo, e quindi ci riconosce per figli il Padre nostro che è nei cieli. Ecco questa potenza della preghiera, della novità della preghiera che Gesù ci ha portato. Tutto questo possiamo chiederlo in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco come tutta la preghiera liturgica della Chiesa conclude tutto per Cristo nostro Signore, in Cristo Gesù, nostro Signore, per il nostro Gesù Cristo, suo Figlio, che è Dio. Tutto perché è il perfetto mediatore della nuova ed eterna alleanza, Gesù Cristo, nostro Signore. E di questo un po' vogliamo ringraziare il nostro Signore Gesù. In modo più bello, più alto, così, in che modo? Attraverso l'Immacolata, attraverso la piena di grazia, attraverso la nostra mediatrice e tesoriera, dispensatrice di tutte le grazie. E lo facciamo fare, se sei d'accordo, Antonio, con la
Sì.
preghiera del Regina Celi, se
Regina,
sei messo a
sì.
tempo Pasquale, avrò tempo di
Padre,
chiedere. Sì, Antonio.
abbiamo questa, veramente questa grazia, no? L'argomento non è esaurito, quindi continueremo, ecco, nella prossima settimana, prossima puntata, a esaminare questo bellissimo argomento della preghiera. Sì, ci lasciamo appunto con la preghiera del Regina Celi. Ricordiamo, no, nel tempo che va dalla Pasqua qual è l'altra festa, no? Quando poi si finisce là? No? Tra la Pasqua e la Pentecoste, si
Pentecoste.
prega il Regina Celi, si prega il Regina Celi. Allora, sì, lasciate la parola.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo che è portato nel grembo, alleluia. Ecco
È risorto come aveva promesso, alleluia.
prega il Signore per noi, alleluia. Perché
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Angelo di Dio.
Che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
L'eterno riposo.
Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
E la benedizione finale, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampì, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.